tiro la
macchina. Ultima chiamata per il volo.
Volo, volo.
Il volo di O13 è in partenza su Radio Flare Nord.
Su Radio Flare Nord.
Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Ben ritrovati per una nuova puntata di Chiamata per il Volo. Io sono Stefania, insieme a me la mia compagna di viaggio
Francesca. Ciao, buonasera a tutti.
E questa sera in regia con noi Giacomo. Ciao Giacomo.
Buonasera, buon volo a tutti.
Bene, allora, per chi si fosse sintonizzato per la prima volta, intanto questa è Radio Fra le Note e vi diciamo come potete ascoltarla: o attraverso il sito web www.radiofralenote.it o scaricando sul vostro cellulare, tablet, l'app gratuita di Radio Fra le Note, così potrete ascoltare la radio in qualsiasi momento della giornata, o ancora attraverso il canale radio in TV 870 o Radio DAB per Genova e Savona. Vi raccomandiamo anche di seguire i nostri profili social, Facebook e Instagram, così avrete tutti gli aggiornamenti dei vari programmi della giornata e delle varie iniziative. E ancora una cosa, e poi passo la parola alla mia compagna di viaggio perché presenterà il nostro ospite speciale di questa sera. Per chi volesse scrivere al Don, nostro ospite, può farlo mandando un WhatsAppino al 393 61 62 636.
Bene, noi siamo in compagnia di un ospite speciale, Don Fernando Primerano. Ciao Don, e grazie per aver accettato l'invito, essere qui con noi.
Grazie a voi per avermi invitato, ciao a tutti.
Buonasera, ciao Don, grazie.
A tutti coloro che sono in ascolto.
Grazie, tu
è un piacere essere qui.
Sì, tu sei anche Don della parrocchia della Sacra Famiglia di Genova, della zona Staglieno, via Bobbio. Co-direttore, giusto?
Co-direttore, sì.
Del settimanale cattolico Il Cittadino e direttore spirituale del Seminario Maggiore di Genova, Benedetto XV, e vicario urbano della zona Marassi Staglieno. Mamma mia, Don, quante cose che fai! Ora poi ce le racconterai tutte. Ma prima di iniziare questa chiacchierata con te, ti chiediamo una piccola riflessione in questa terza domenica di avvento, che è anche detta la domenica della gioia. Abbiamo letto nel Vangelo che tante persone fanno a Giovanni Battista una domanda che risuona anche un po' nel nostro cuore: che cosa dobbiamo fare per trovare questa gioia?
Beh, la dico un po' come l'ho spiegata fra ieri sera e questa mattina nella mia parrocchia. Fondamentalmente il titolo di questa giornata viene dato più dalla seconda lettura, no Paolo? Che ai filippesi, in una situazione di prigionia, pensa di ormai condannato a morte, che la sua vita sia alla fine, e raccomanda ai suoi amici, i filippesi: siate sempre lieti. Se uno pensa in quale condizione ha detto questa frase, effettivamente se ne capisce la profondità. Il Vangelo in particolare, che segue lo stesso testo di domenica scorsa, che ne avevamo invitati a spianare le montagne, le colline, riempire le valli, fondamentalmente è un po' l'ho vista come: ma in pratica che cosa dobbiamo fare? No, che di fatto è la domanda che questi tre gruppi di persone rivolgono al Battista. E in fondo la risposta è molto semplice dal punto di vista così dell'argomento, ma poi va messo in pratica il Vangelo in fondo. Cioè smetti di essere, di pensare solo a te stesso, smetti di essere superbo, egoista, apri gli occhi, guardati intorno, e qualunque cosa tu faccia, anche se pensano tutti che sia una cosa cattiva l'essere pubblicano, essere un soldato, mettila a servizio di coloro per i quali lavori o che ti hanno chiesto di fare questo lavoro. Quindi sii onesto, non rubare alle persone a cui devi chiedere le tasse, non approfittare dell'arma che ti viene messa in mano per poter far violenza a quelli che sono intorno a te e alla folla che semplicemente viene detto: se hai qualcosa in più, guarda gli altri. C'è tanta gente che ha bisogno. Ecco, quindi queste montagne della superbia, dell'egoismo, abbassarle in modo che possa il Signore passare attraverso queste strade di amore e di carità che ci dà la grazia di mettere in pratica.
Grazie. Sì.
Invochiamo la tua presenza, scendi su.
rientrati in studio per un nuovo volo. Come dicevamo prima, siamo chiamata per il volo con Don Fernando Primerano. Allora, Don, iniziamo la nostra chiacchierata. Vogliamo sapere un po' di cose di te, raccontaci. Partiamo proprio dalla tua nascita, da quando sei nato, se sei genovese, raccontaci un po' della tua famiglia, se ti va.
Volentieri, io sono nato a Biella. Al tempo era in provincia di Vercelli, adesso è di Biella, perché insomma
è diventato importante.
Hanno scoperto che sono nato io, allora l'hanno fatta provincia. Questa è una boiata. E sono nato a Biella per il fatto che i miei genitori erano calabresi. Mm-hmm. Mio padre era in polizia, quindi a quel tempo quelli del sud li mandavano a nord, un pochettino viceversa. Quindi mi sono trovato sia a Biella che poi, per motivi vari, a Genova. Ecco, quindi sono arrivato a Genova che avevo 8 anni, quindi la terza elementare l'ho fatta a Genova, nella zona di Pra. Mm-hmm. La mia parrocchia era Santa Maria Assunta in Pra, e mi divertivo a dire che era quindi Assunta in Pra, non in cielo, era Assunta in Pra. Questa è un'altra. E Pra fondamentale, ci tengo a tenere, non con l'accento ma con l'apostrofo, perché è un'elisione di Prata Vittoriorum, è una, sì, un'elisione, una, un gruppo di abitanti antichi che era lì. Vabbè, mi hanno dato tanti di quei voti bassi perché ci mettevo l'accento da bambino, che, quindi cerco di non prendere un voto basso anche alla radio. E qui ho cominciato di fatto quella che poi la mia vita nell'interno della comunità cristiana locale. Ecco, non avevo proprio la chiesa vicino, avevamo una succursale, anzi un asilo nel quale ci avevamo messa, lì ho fatto catechismo. Mi è piaciuto il catechismo come me l'hanno fatto, anche se era un po' turbolento, devo ammetterlo, e non scendo nei particolari.
Dai, come eri
dai, raccontaci qualcosa.
Eri vivace.
Beh, ti dico, ma poi magari se sente qualche bambino, prende esempio. ero tranquillissimo. Cioè, non fai conto che quando era Biella il prete mi mandava via in chiesa perché facevo troppo chiasso. Oh. E io dico, tiè, adesso ci abito. E vabbè, invece lì a Pra ero talmente tranquillo che una delle mie catechiste ha pensato bene anche di non insegnare mai più catechismo, perché ero troppo, sono consapevole che era colpa mia. Quindi quando mi dicono di sgridare i ragazzini faccio un po' fatica, ecco. Non ci posso riuscire. E lì, insomma, per farla un po' rapida, perché sennò, se prima che arrivo a 61 anni ho voglia di raccontare. Uno di questi catechisti, fra gli ultimi, mi è stato particolarmente vicino, mi ha aiutato ad insegnare a mia volta catechismo. Lì in parrocchia ho iniziato a frequentare i vari gruppi tardi, proprio perché la parrocchia era distante, non perché no, di per sé la comunione, la messa, eccetera.
Perché fatto la tutto tua in modo. Famiglia comunque ti ha guidato.
Seguiva sempre, sì. Sia mio padre che mia madre andavano sempre a messa insieme, quindi a meno che non fosse di servizio mio padre, essendo in polizia. Sì. Poi è morta mia madre abbastanza presto, avevo 14 anni. E comunque mio padre mi ha sempre continuato a instradare in questa, ma non è instradare, no, la viveva, mi piaceva, la vivevo anch'io, non posso mai dire che mi abbia detto fai questo, fai quell'altro, anzi. E appunto questo catechista Carlo Causa, qualcuno lo sente, lo riconosce, siamo diventati poi preti insieme. E lui mi ha insegnato a insegnare catechismo, mi ha aiutato a entrare nell'Azione Cattolica, dove ho fatto prima l'educatore, l'animatore, presidente dei giovani, cioè tutto quello che pian piano Carlo faceva e lasciava, di fatto lo seguivo.
Quindi in quegli anni già maturava in te una certa decisione, oppure eri ancora, diciamo, ben lontano?
A dirla tutta, chi mi diceva va a finire che fai il prete, lo insultavo, ecco. Quindi, ma pesantemente. Ho scoperto che non sono l'unico, tra l'altro, aver fatto questo tipo di, vabbè, sarà una caratteristica. Quindi sappiate che se insultate di fronte a queste cose, infatti, il rischio che entriate in seminario, esatto, cioè, è reale. E poi niente, mi piaceva molto il disegno tecnico in particolare,
che
infatti poi
hai fatto?
Geometra. Uh-huh. Poi mi ero iscritto all'università come ingegneria civile, uh-huh, e lì ho capito che meglio che entravo in seminario, e se no facevo cadere qualche punto. No, sinceramente era materia che mi piacevano, ecco, non.
Avevi dei sogni da piccolo, da ragazzino?
Ma la mia idea sì era quella di farmi una famiglia normale come tutti, la volontà di aiutare altri sì l'ho sempre avuta proprio nel cuore, ecco, un po' perché ricordo sia mia madre che mio padre in queste cose erano molto molto attenti, ecco, e quindi diciamo naturalmente così evidentemente è cresciuta in me questa particolarità. E poi la mia idea era quella appunto di costruire, perché ho sempre amato costruire, capire come funzionano le cose. Io da bambino i giocattoli che mi regalavano li smontavo perché volevo capire perché si muovevano in quel modo, sì, o perché
andare a fondo nelle cose, capire
sì, sempre che non è che li distrugge, perché poi cercavo anche di ricostruirli, non sempre sì. Comunque qualche volta ci sono anche riuscito,
lo scopo era quello,
sì. Però sì, era mio
una ricerca forse.
Sì, mi piaceva capire perché le cose funzionano in quel modo e a questo punto replicarle se potevo a mia volta, ecco. E così, ecco, lo studio per geometri, mi piaceva proprio l'idea di costruire, ma mi piaceva anche arredare, mi piaceva l'idea dell'importanza dell'estetica per essere, che diventa la prima cosa che tu noti, diventa attraente per poter dare dei contenuti, quindi...
Questa idea di bellezza così si concilia con lo studio teologico, poi con il suo creatore.
No, decisamente. Ma anche soltanto dire quanto è bello il creato, più grande di quanto noi tutti possiamo anche soltanto immaginare e pensare, e diventa la bellezza che ti permette di capire quanto più grande è quel Dio che l'ha creato. Eppure è una bellezza che non riusciamo neanche a contemplarla tutta, no? Quindi è...
Più studi il creato a volte, più ti innamori del creatore.
Sì, in fondo è il nostro Signore che ha voluto, attraverso la bellezza di ciò che ci circonda, la prima lettera che scrive all'umanità è proprio la creazione, no? Quindi la sua prima alleanza con noi è la creazione stessa, ecco.
Quindi poi è arrivato questo momento folgorante, o appunto stavi dicendo che già un po' maturavi, no? Perché nella tua vita c'erano già delle persone che ti stavano guidando verso un percorso.
Diciamo che il sacerdote, che il vice parroco di quel tempo era Don Bruno Sopranzi, più volte parlava della possibilità, fra le altre scelte nella vita, anche di scegliere questo tipo di strada, ecco. Fra me e me dicevo manco se mi pagano, però sta di fatto che nonostante tutto ora mi pagano perché devo e poi pian piano sì, una cosa particolare che mi ricordo di quel tempo, intorno ai 17-18 anni, sono entrato al seminario che ne avevo 22. Ogni tanto giunto Don Bruno spiegava alcune cose che lo emozionavano, eccetera, e diceva probabilmente solo un sacerdote riesce a capirle. Fra me e me diceva, a me sembra di capirle, ora ho capito perché le capivo, però lì al momento, e mi piaceva vedere che, come dico sempre a chi mi fa questa domanda, cosa mi piaceva, cosa ho notato, il fatto che fosse chiamato ad amare senza scegliere chi. Quindi che sia una persona buona, cattiva, brutta, bella, che ti ha fatto del bene, ti ha fatto del male, di una fede piuttosto che un'altra, ricco, povero. Non sono io chiamato a scegliere chi amare, ecco.
Incondizionatamente.
Sì, ma mi sembrava talmente bella questa cosa. Mi ha fatto pensare tanto, ecco. Poi ci ho litigato per un po' con il nostro Signore. Mi ricordo quando l'ho detto in casa, tutti mi vedevano già.
La tua famiglia cosa diceva?
La famiglia, una parte se n'era già andata, poverino. E mi vedevano già tranquillamente ingegnere o piuttosto che sposato, che ne so io. E quando gliel'ho detto è stato un momento di terremoto. Mentale, non fisico.
Perché quindi
solo dentro di me.
Solo nel momento in cui tu hai
l'ho detto, quando ormai avevo deciso. Anche se ho aspettato ancora 2-3 anni, perché poi subentrano, almeno in me sono subentrate dubbi, pensieri, riflessioni sui problemi che probabilmente avrei potuto avere scegliendo una strada di questo tipo, ecco. Quindi
tu sei figlio unico?
No, un fratello. È sposato, ho due figli, sì. abbiamo un anno e mezzo di differenza. Sì.
E... però la tua famiglia ti ha appoggiato, dicevi che comunque...
non mi hanno mai impedito. Ostacolato. No, no, no. Mio padre mi ha sempre detto, magari lo comprendeva, non lo comprendeva, mi faceva notare giustamente, come penso che ogni padre debba fare, quelli che possono essere i problemi. Era chiaro che una cosa che lui poteva capire fino a un certo punto, perché lui si è sposato, certo. Se no non sarei nato certo. Io. Adesso non so se è un bene o un male, però sta di fatto che sono qua. È un dato di fatto. E... però non mi ha mai detto di scegliere quello che lui pensava giusto per me. Ecco, questo glielo devo proprio riconoscere. Ecco, non... quando è finita sta storia, mi ricordo che lui mi aveva detto i primi tempi, quando me l'hai detto, ci ho pianto tutte le notti per 3 mesi. Però, insomma, alla fine poi mi ha detto, però, alla fine della vita sua, mi ha detto, sono la bellezza, orgoglioso di questo. Sì, sì.
Bello. Hai ancora negli occhi quell'emozione.
Senti, invece, hai scelto una canzone molto rock. Come mai?
Beh, primo perché mi avete detto di mettere quelle che facevano parte della mia
esatto,
storia.
E infatti fa parte della tua storia.
E questa è... ho scelto quella un po' meno complicata. E poi perché ha un tema a me caro. E innanzitutto ho imparato a conoscere questo gruppo quando andavo a scuola come geometra. Uh-huh. Il mio compagno di scuola mi aveva fatto conoscere gli Emerson, Lake & Palmer. Uh-huh. E ho iniziato a sentirli, ho detto però bello, insomma. Qualcuno mi ricorda che l'aveva commentato come una specie di del suono che si produce quando un camion carico di bottiglie vuote scontra uno carico di lattine. Sì, ho detto, però si sono scontrati bene, ecco.
È venuta fuori una bella melodia.
È venuta fuori una bella melodia. E effettivamente alcuni brani sono complicati, sui vari Tarkus, oppure il loro primo Emerson, Lake & Palmer, il primo loro LP e così via, fino... vabbè, non stiamo a fare... E questo tipo di musica mi aiutava, proprio perché era musica con poche parole in tutte le loro produzioni, e le usavo, per quanto sembri strano, per studiare analisi matematica, sì. Per studiare... sì, mi aiutavano a concentrarmi, l'importante è che non sentire voci. Mm-hmm. O poi in particolare se dovevo disegnare, anche se c'erano le voci andavano benissimo, anche i testi vocali sono molto belli di questo gruppo, che è rock progressivo o sinfonico, no? E questa sonata che ho scelto, questa la fanfara per l'uomo comune, scritta in realtà nel 1946, non mi ricordo da chi, rivisitata da loro in chiave rock, mi piaceva, ecco, mi aiutava ad accelerare un po', a stimolarmi. A... E poi ci ho pensato, sì, più avanti ancora, ci ho ripensato, perché questo concetto dell'uomo comune fa parte dei miei fastidi mentali proprio. Non sopporto quando qualcuno dice che la gente comune è presente. Ma comune a chi? Cioè, è di persone, di gruppi, di cittadinanza, no? E il fatto che in realtà, cosa reale, sono veramente le persone che andrebbero accompagnate con una fanfara, perché siamo tutti noi che facciamo la storia, non solo la nostra, ma anche quella del mondo, le nostre scelte. Se qualcuno può definirsi un uomo superiore agli altri, è perché gli uomini, tra virgolette, comuni li hanno votati, se no
ci sarebbe stato.
E se loro hanno lo stipendio, è grazie al lavoro che fanno gli altri. Quindi, perché chiamare, quando si dice al tale evento hanno partecipato, anzi no, il verbo non si usa più, all'evento il... che so, il sindaco, il presidente di qua, il presidente di là, e tanta gente comune. Ma no,
sì, è vero.
Piuttosto fermati a tanta gente, no?
Sì, sì, è vero.
Ognuno è se stesso.
Sembra quasi di depersonificare un po'.
Sì, di massificare. Cioè, ma tra l'altro proprio del tipo popolino bue, cioè, ma no, non si tratta così la
e
gente.
Poi siamo figli di Dio, voglio dire.
Poi siamo figli di Dio, ognuno con la nostra storia. Cioè, io mi piace proprio dare anche un... questa esperienza che a me fa sempre commuovere, cioè non esiste una persona uguale all'altra, ma neanche nel modo di pregare. Io persone ne ho con le quali ho parlato, ce n'è un'infinità, non ce n'è una, mai ne ho trovata una che abbia un rapporto con Dio uguale all'altra. Una volta l'avevo spiegato, tipo, perché andavo contando con mio padre quando andavamo in Calabria in boschi di faggio, che apparentemente sembrano tutti uguali, belli dritti, pulito sotto, però se ci pensi sono tutti che puntano verso il cielo, non ce n'è uno uguale all'altro. Senza un di questi non ci sarebbe il bosco. Quindi, prima di dire gente comune, pensiamoci.
Grazie.
Per il volo domenica 12 dicembre siamo in compagnia di Don Fernando Primerano, che ci stava raccontando un po' il suo momento forse cruciale, no? L'entrata in seminario. C'è stato qualcosa che veramente è successo che ti ha fatto decidere sì, voglio entrare in seminario? Ricordi qualcosa in particolare?
Sì, un momento particolare c'è stato. Era già un po' che litigavo con Nostro Signore, che grazie a Dio poi vince sempre lui. E mi trovavo a un momento di preghiera di 40 ore con un mio amico, mio coetaneo. E stranamente mi ero messo non dalla parte dove c'erano il mio gruppo di amici, quelli che cantavano in quella chiesa, ma dall'altra parte, e lui è venuto accanto a me. In un momento di, non so, di silenzio, di preghiera, eccetera, guardato così l'Eucaristia, mi è venuto come un urlo dentro. E ho detto, va bene.
Hai vinto.
Ha vinto lui. Mi ricordo che mi sono messo a piangere come un vitello, tanto che questo mio amico mi diceva, cosa ti è successo? No, niente, una cosa buona, però fa paura, ma è buona. E così poi pian piano, da lì in poi non sono entrato in realtà subito. E volevo capire esattamente se era una mia emozione del momento o non ho fatto i rinvii al militare, che quel tempo era obbligatorio, la leva. Ho detto, così me ne vado a militare, per un anno mi stacco da tutto, probabilmente perché non avevo concluso il ciclo dei rinvii, mi hanno mandato al confine a quel tempo con la Jugoslavia, quindi confine caldo, ero proprio lì vicino, non si tornava mai a casa. E mi è servito moltissimo quell'esperienza, perché avevo un po' il timore di, non so, di parlare con chi la pensava diversamente da me o con situazioni particolari. E mi hanno mandato in una caserma che di fatto raccoglieva situazioni veramente particolari. C'era chi era stato in galera per omicidio, chi per furto. Situazioni particolari ce n'erano. C'erano anche ottime, anzi uno ho scoperto da qualche anno che è mio parrocchiano, adesso ho dato al comune la sua figlia. No, è stato simpaticissimo questo incontro, uno con la scala davanti a casa mia. Ah, Giovanni, sei qua. E anche lui non capiva, poi capito, probabilmente non immaginava mai
quanti
che io sarei
giri,
diventato. Sì, sì, è strana la vita, è proprio il mondo è più piccolo di quanto sembra. E lì poi ho maturato questa...
E ti sei riuscito a confrontare con questi ragazzi, con questi commilitoni?
Sì, 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 senza nessun problema, ma proprio sono diventato amicissimo di uno che faceva l'altro di professione, mi ha spiegato come aprire i lucchetti e devo ammettere che qualche volta mi è anche servito, senza
serve
rubare,
certo.
Perché perdevo le chiavi allora. E ho scoperto un mondo parallelo dove ci sono delle leggi di rispetto strane, però reali, cioè questa persona che appunto mi spiegava come rubare, gli chiedevo semplicemente portami il portafoglio nel mio armadietto, tanto sapevo che lo apriva lo stesso e non ha mai rubato neanche una, anzi, no, è stato veramente un momento in cui mi ha aperto il mondo dicendo con tutto il mondo si può parlare, basta non averne paura, guardare le persone negli occhi in modo che loro vedano chi sei e tu vedi chi sono e ci si incontra, ecco. Quindi no, è stato veramente illuminante quell'anno. Tornato, finito giugno, a luglio mi sono presentato in seminario, a fine luglio, e lì basta, si è andati avanti. Ecco.
Non hai mai avuto ripensamenti da quando sei entrato in seminario? Dubbi?
No, sinceramente no. No. Ti viene qualche volta la voglia di scappare ancora adesso, perché i problemi superano quelle che ritieni essere le forze che hai, effettivamente, dice forse. Però io dovessi incominciare adesso, non aspetterei 2 anni come ho fatto. Anche se, ripeto, mi sono serviti, ecco, forse.
Infatti, hanno avuto un loro senso.
Allora, sì. Quindi probabilmente erano programmati dall'alto.
Anche quelli, certo.
Però, sì, no.
E gli anni in seminario sono stati belli?
Sì. Avevamo una classe un po' variegata, ecco, non eravamo tutti coetanei. C'era questo Don Carlo che dicevo prima, sì, che aveva 10 anni più di me, poi Don Danilo Albi che ora è salito in cielo da poco, tutti e due, questi due sono già a controllarci dall'alto, anzi a proteggerci. e che lui faceva l'infermiera a suo tempo, quindi poi come età che veniva Don Giampiero Carzino, che è adesso al Molo, come età poi venivo io, che avevo fatto quello che vi ho già detto, poi Don Filippo Monteverde e poi Don Giacomo Martino. Avevamo anche Don Antonio Filippazzi, che adesso è in Nigeria a fare il nunzio apostolico in questa zona. L'hanno sempre mandato in zone un po' particolari, ma in gamba. Ci si è raggiunto un Don Giacomo, un altro ferraglio, che qui nella Val d'Aveto a tenersi un po' 10-12 parrocchie, non so quante ne abbia. Insomma, eravamo tutti un po'... E devo dire che fra noi andavamo molto d'accordo, sì. Riuscivamo a metterci d'accordo se volevamo tenere qualcosa, prima ci vedevamo, poi ci siamo visti anche spesso dopo diventati sacerdoti per incontrarci, parlare, sì, confrontarci, per mangiare.
Bello.
Poi mangiare. Poi,
e poi mangiare.
Stiamo chiedendo episodi divertenti, ma già me ne stai raccontando uno, dove è bello mangiare.
Sì, sì, sì. Ma divertenti ce ne sono tanti, vari scherzi che facevamo in seminario, sono, cioè, sì, sì, insomma.
Dai, uno in particolare, raccontaci.
Se ti viene in mente.
Sì. 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 Dai, quello più innocuo era quel periodo che noi lo chiamavamo la stagione delle piogge, che era maggio. Quindi dice, ma maggio non piove.
Invece?
So. Ah. Ma se tu uscivi dalla porta alla velocità lenta, eri tranquillo che ti beccavi un secchio d'acqua automatico. Per cui dovevi far finta di uscire e poi correre. Era fin simpatico, questo,
sì, certo. Sì, sì.
O notte di carnevale che abbiamo murato la porta di un nostro compagno con sacchi di patate, così quando ha aperto. No, insomma, cose simpatiche se ne facevano. Sono ragazzi, quindi.
Sono ragazzi.
Sono, eravamo. Un pochettino, mi auguro, non siamo l'animo ancora rimasti.
È
ecco.
Quello.
Però, sì, sì, scherzi.
Bello.
Innocenti ma simpatici.
Questi scherzi li racconti ai tuoi ragazzi?
Sì, sì, li sanno tutti, sì, sì,
sanno,
sì,
tutto.
Probabilmente sapranno già se qualcuno mi sente, e sono sicuro che... sanno già dove vado a parare, quindi.
Ah, ok,
sì, sì, sì.
Beh, se volete scrivere, ragazzi.
Ah, ricordiamo i nostri numeri, forse
sì,
ancora non l'abbiamo
che...
ricordate. Se volete appunto mandare un messaggio, lo potete fare al 393 61 62 636. Qualche domandina al nostro Don, che ci sta raccontando proprio anche un'avventura, posso dire, esilarante, carina,
bello, sì,
gioiosa,
sì.
E quindi andiamo al momento più rock, l'ordinazione sacerdotale.
Forse più rock è stata quella diaconale.
Okay.
Per come l'ho vissuta io. Perché poi quando vieni ordinato diacono, di fatto fai le scelte definitive, quindi di totale dono di te a Signore, alla Chiesa, quindi da lì non si torna indietro. E mi ricordo che quella messa ho incominciato a seguirla da metà in poi, perché l'ansia di quel momento era la prima parte, sto qui, me ne vado, sto qui o me ne vado, sto qui, me ne vado. A questo punto mi sono trovato sotto le mani del Cardinal Siri, ho guardato e dice, ormai sto qui. Quindi da lì in poi ho ripreso a pregare durante la messa. E, ma è una scelta che in fondo avevo già fatto, ma sai, le paure fino all'ultimo vengono, ecco, perché poi a volte fa paura scegliere il futuro, no? In realtà poi scopri che è una paura mal riposta, no, non ha proprio senso. Bisogna avere il coraggio, poi se si deve cambiare qualcosa si cambierà, ma vai avanti, ecco. E poi sì, l'ordinazione sacerdotale, chiaro.
Sì.
Divertente, dai, prima della
canzone,
il momento d'incontro del padre col figlio che è diventato prete, che gli avevo detto, sono sceso, ma me la sono proprio pensato, proprio cattivo dentro, sì. E sono andato da mio papà e gli ho detto... ecco, ora da questo momento in poi mi chiami padre, e lui che mi guarda, ma scordatelo. È bellissimo,
grande. Che forte. Ascoltiamo Fernando.
Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closing now, Fernando. Last eternally, I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night, the stars.
In studio, Don Fernando, ti hanno dedicato una canzone.
Certamente, scusa. Avevo, mi pare, intorno ai 17 anni, quindi giusto quel periodo in cui cominciavo a litigare, si vede che qualcuno...
Ecco.
sì, non è, a parte che gli ABBA mi piacevano e mi piacciono ancora molto, ecco, come stile di musica, come impegno. E questa canzone l'ho iniziata a sentire perché effettivamente, insomma,
è dedicata.
Ritenevo di avere un nome che nessuno conosceva e invece addirittura ci hanno scritto una canzone gli ABBA, anche se il testo non è proprio loro. E così, questa l'ho scelta non soltanto perché dice Fernando, mm-hmm. ma per il tema che dà, che è un po' una condanna alla guerra. Questo Fernando che tiene lì tranquillo con la sua innamorata, con la sua chitarra, e a un certo punto inizia questo dialogo di chi è chiamato alle armi. Adesso non si sa se è in Messico o in Spagna, c'era la rivoluzione messicana o una guerra civile in Spagna. In tutti i casi, ecco, questo dialogo fra due persone in cui uno in qualche modo è nostalgico nei confronti di questa guerra, che l'ha vissuta contento di esserci per la libertà, e dall'altra parte che ti dice: ma è così triste, perché? No, perché buttar via la vita giovane in questo modo, ecco, quindi sarò un po' megalomane per onorarsi la motivazione per cui la scelta è questa, ecco, perché effettivamente il distruggere le cose che non fa parte delle lotte, le guerre, ecco, bisogna sempre trovare la pace con chiunque, ecco. Allora, che si chiami Fernando questa canzone, okay. Effettivamente non mi dispiace, okay. Ci vado d'accordo.
Ci stavi un po' raccontando del momento dell'incontro con tuo padre, bellissimo, e quindi poi la prima messa, un'emozione grandissima.
Sì. Ho avuto la fortuna in questo, appunto, essendo diventato sacerdote insieme a questo mio comparrocchiano, che è stato mio catechista, animatore, abbiamo lavorato insieme, poi diventati compagni di messa
insieme. Sì.
Non so se sia capitato ad altri, ma noi la prima messa abbiamo deciso di celebrarla insieme.
Sì.
Non abbiamo fatto una messa per uno, abbiamo concelebrato la prima messa.
Un volo,
è stato uno spettacolo. Era tanto commosso il cielo che pioveva da allerta rossa, però è stata veramente una festa.
Sì, sì. Che anno era, Don?
Era nell'87. L'11 ottobre dell'87, siamo diventati preti il 10 ottobre dell'87, mm-hmm. che era un sabato, e il giorno dopo abbiamo celebrato questa prima messa alle 9:30 del mattino.
Giusto, bisogna prepararsi subito per tempo.
Certo, c'era un matrimonio.
Vabbè, anche il vostro lo è stato.
Sì, sì, decisamente.
E quindi la prima parrocchia?
Prima parrocchia dove ho incontrato Don Roberto,
svegliamolo.
Santissimo Sacramento in via delle Ginestre a Genova. Sono sempre stato nella Valle di Staglieno, lì ero viceparroco, il parroco era Monsignor Giuseppe Lanfranconi, che era il presidente dei parroci in quel tempo, diventato poi cappellano del cimitero di Staglieno, che tra l'altro apprezzavo molto l'idea del calore con cui facevo questo suo secondo incarico, perché è un avamposto, cioè in fondo al cimitero ci vanno tutti, che tu ci creda o non ci creda, per cui magari vengono all'ultimo minuto, quindi devi essere accogliente, devi essere pronto a dire una parola. A mio parere ci aggiungerei un luogo di fede, cioè per il prete almeno sicuramente, perché è un luogo dove semini, ma sicuramente tu quello che hai seminato non lo raccoglierai mai, perché non puoi sapere cosa succede nel cuore di quelli che incontri, perché
sono di passaggio in qualche
a meno che non gliene muoia uno al giorno e tutto adesso qui sì, certo. Si toccano tutti gli ascoltatori però è vero, era ci teneva proprio
anche.
Sì, sì, un parroco, lo sottolineo anche perché è stato anche parroco di Roberto, che una cosa che ho sempre apprezzato di lui è che non ha mai parlato male di un prete, mai. E ci sono stato lì 6 anni e mezzo. Una volta che ho accennato una cosa io mi ha sgridato subito, ho capito, non si fa, basta. Forte.
Quindi come qualche aneddoto, ecco, dai.
Sì, sì, sì. Questa tua prima
faticosa. Perché effettivamente ti cambia tutto, ecco, sei da solo in casa, quindi devi gestirti un po' tutto, sia dal punto di vista casalingo che di gestione
ragazzi.
Tua personale, perché poi tutte le cose che bene o male erano ferre come tempi in seminario diventano nelle tue mani, sei proprio
devi
decidere
tu.
Sì.
Anche
con i gruppi parrocchiali non mi pare di aver mai avuto problemi, ecco. I ragazzi siamo sempre riusciti a lavorare bene insieme, ecco, quindi amavo seguirli, star con loro, sì, abbiamo fatto campi parecchi. Una cosa bella che ho apprezzato anche il fatto che il vice parroco prima di me, che poi è il direttore del cittadino, okay. Don Silvio Grilli,
Don Silvio.
Io ho sostituito lui come vice parroco in quella parrocchia per i primi anni senza nessun problema, andavamo a fare campi insieme, quindi ci aiutavamo a vicenda, lui la sua parrocchia, io la mia, insomma dove facevo vice parroco.
Sì, sì, sì.
Anche questo è stato positivo. Ecco. Cosa bella che mi è capitato è poter vivere insieme a un altro sacerdote, cioè nel senso che diventando preti al 10 di ottobre, siamo entrati in parrocchia di fatto il primo di novembre, giorno dei santi. Prima predica, me la ricordo ancora adesso, non ne potevo più di sentirmi. Vabbè, a spiegare i numeri dei 144.000, vabbè. Se volete ve li spiego, eh. No.
Se vuoi.
No, state tranquilli. questa ve la risparmio. Ma scioccata a me ancora dopo X anni me la ricordo, quindi state bravi. E non avendo un appartamento ancora agibile, di fatto ho potuto vivere con un mio compagno di messa, che era viceparroco invece all'Immacolata, mm-hmm. in via Sarotti, Don Giacomo Martino, che adesso
sì,
è a...
Che abbiamo conosciuto.
Sì, esatto, lui. Sì, siamo sempre stati molto, molto amici. Anzi, quando eravamo in seminario avevamo un muro soltanto, perché eravamo divisi per cognome praticamente nelle camere, e io e lui eravamo uno dietro l'altro, e ci parlavamo di notte attraverso il muro, che era talmente spesso che potevi sottovoce dialogavi dal letto. Vabbè, e abbiamo di fatto fatto questa vita insieme per qualche mese. Si è poi ripetuta in parti inverse. Anche lui è stato con me quasi un paio d'anni dove sono ora, in via Bobbio, ed è apprezzabile, come ti dà pace, hai un prete con cui parlare, cosa che non sembra, ma non sempre i preti riescono a trovare preti con cui parlare con semplicità, ecco.
È importante. E
invece è bello, importante, sì, sì.
Senti, tra i tuoi parrocchiani allora
chi c'era?
Roberto.
C'era lui,
sì.
Nostro Don Roberto,
che quando doveva scappare un pochettino si infilava in casa mia,
sì.
Giocava un po' al computer insieme, sì, sì.
Mm-hmm. Andavate anche a benedire le case.
No, a benedire le case, questa mi è piaciuta,
No, no, vogliamo che ce la racconti tu.
Devi raccontare.
Avevamo alcuni palazzi, sì, d'accordo. Lui era amministrante, era un ragazzino, e avevamo alcuni palazzi proprio lì di fronte, che avevano tanti piani da fare a piedi perché non c'era l'ascensore, quindi questi li benedivamo salendo, ovviamente, perché almeno ti fermi un piano alla volta. Arrivati su in cima, lui insieme ad altri, un Eugenio famosissimo, e, diciamo, a questo momento aspettavamo che chiudessero le porte per non fare brutte figure evidenti, via, e si correva a rotta di collo giù per le scale per vedere chi arrivava prima. E lui, che in particolare amava tenere anche il secchiello dell'acqua, diciamo che quando arrivavamo giù l'acqua in qualche modo ce la dovevamo andare a riprendere da qualche parte. Abbiamo benedetto più scale le scale più benedette del mondo, sicuramente sono in via delle Ginestre.
Benissimo. bello questo incontro.
Sì.
Poi dopo i tuei primi anni come viceparroco sei...
Poi mi hanno mandato in Largo Merlo, ho fatto un'altra esperienza da viceparroco.
Uh-huh.
E il parroco era Monsignor Guido Merani, che al tempo era... Vabbè, prima aveva servizi in curia, eccetera. Lì sono stato solo 3 anni e mezzo, ecco. Uh-huh. Anche lì siamo riusciti a portare avanti gruppi di giovani, di ragazzi.
Uh-huh. È lì una zona molto popolosa.
Sì. E c'era un... bel rapporto, direi, con tutti i gruppi, ecco. In particolare ricordo quando è andato via poi Don Merani, che l'avevano mandato poi su a Bavari. Io l'ho sostituito per qualche mese come amministratore, 5-6 mesi, e tutti i ragazzi arrivavano, mi davano una mano a raccontare i soldi, a prendere le cassette, insomma era veramente una festa, ecco, continua. E poi mi hanno sostituito, mi hanno mandato qui a in via Bobbio, adesso sono lì da parecchio, da, non lo dico perché sennò poi viene in mente qualcuno di sostituirmi.
No, resta lì, va bene. E salutiamo i tuoi parrocchiani.
Ciao.
Avete un grande Don.
Uno ce n'hanno qui. Questa è bellissima, perché è capitato con un bambino autentica, che mi divertiva a dire, io sono il miglior prete della parrocchia. Ci ha pensato un attimino, 10 anni, ma guarda un po', cioè, quindi anche il peggiore, bravo, da fargli un monumento.
Pregi e difetti in un solo Don.
Non c'è da scegliere, quindi.
Bene, ascoltiamo ancora una canzone, Don.
Volentieri.
San Damiano, va bene?
Va benissimo. Thank you.
con amore ed umiltà potrà costruirlo, se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l'altra alto arriverai e le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Splendida canzone di Claudio Baglioni. Perché l'hai scelta? È molto bella, profonda. Cosa ti ha colpito di questa canzone?
Tanto la serenità in sé che porta, il fatto che è fatta con, in modo semplice, proprio con pochissime parole, pochissime variazioni vocali, e nello stesso tempo il fatto che tanto ti dice di non avere fretta. E queste cose i santi effettivamente le raccomandano, ecco, di riuscire a camminare guardando anche quello che c'è intorno a te, no? Un po' chi va in macchina fa fatica a guardare il panorama, no? Chi va a piedi ci impiega di più, però si gode veramente uno spettacolo. E il fatto proprio della semplicità in sé mi ha sempre soltanto commosso. Questa non c'è una motivazione particolare, sono proprio questa emozione che mi ha suscitato
anche,
sì.
Sì.
Sì, sì, proprio tutto lì, non,
sì,
mi ha sempre accompagnato.
Personalmente capisco benissimo.
Mi ha sempre accompagnato, l'ho sempre preferita, che poi anche questa è tratta dal film Fratello, Sole, sì. Sorella e Luna,
sì.
Mi è sempre piaciuta più questa, che è la più famosa, sì. Fratello, Sole, Sorella e Luna, sì. Benché si canti, sì. Di più.
Senti, ma sei legato a San Francesco?
Beh, in quanto il mio nome, il nome che porto è molto francescano, perché il mio nome è Fernando, è il nome di battesimo di Sant'Antonio da Padova, quello che San Francesco chiamava il suo vescovo, che non è mai diventato vescovo, in quanto era probabilmente il primo tra i francescani laureato in teologia, sacerdote, infatti era... E quindi sì, ecco, mi ricordo che da bambino mia madre, tra l'altro, e mio padre hanno scelto questo nome legato a San Francesco. Avevamo la chiesa proprio vicina, tra l'altro francescana, lì a Biella. Una volta mi ricordo che mi hanno dato un vestitino apposta, perché una specie di devozione, vestirmi proprio da...
Con il saio.
Sì, sì, con il saio, era bellissimo. Cioè, peccato non ricordo dove ho messo una foto così, perché era... ridicolo. Però mi sentivo bello fiero di questa cosa, no? Quindi sì... la spiritualità francescana in qualche modo mi ha sempre un po' accompagnato, sì.
Oggi hai diversi incarichi, no? Prima quando ti abbiamo presentato abbiamo detto che anche sei condirettore del settimanale cattolico Il Cittadino, vabbè, oltre ad essere anche vicario della zona di Stabiano Malassi,
in scadenza
e direttore spirituale del seminario. Uh-huh. Cioè, tanto come concili questi incarichi con il tuo essere parroco e poi appunto questo è stato un percorso per te, cioè ti ha completato nella tua,
sì,
carriera.
Devo ringraziare moltissimo Il Cittadino, il settimanale cattolico si chiamava un tempo, per un motivo molto molto personale. Ecco, io fra le varie cose, una paura ve l'avevo già rivelata quando dicevo che il militare mi ha permesso di, sì, parlare con tutti. un'altra è sempre stata quella di non riuscire a portare a termine le cose. Non so perché abbia questa paura, ci sarà qualche psicologo, suggeritemi, datemi una spiegazione, perché me la porto dietro da una vita. E il cittadino, questa cosa, il settimanale cattolico, me l'ha fatta un attimo ridimensionare, perché il settimanale non puoi permetterti di non chiuderlo nell'ora in cui devi spedirlo, quindi devi finirlo. E pian piano mi ha rasserenato, poi anche perché magari dici, se sbaglio qualcosa, il mondo non crolla. Sì. Tutt'al più ci si fa due risate sugli errori fatti. Ecco, non, abbiamo tirato giù dei titoli o delle frasi a volte che in redazione idem ci siamo divertiti, solo che a rileggere alcuni ce le pendevamo al muro, tanto erano macroscopiche. Quindi, e quindi dici, finisci, compreso qualche piccola o grande che sia, buco, falla, sì, però va avanti, col messaggio riesce a passarlo, e questo effettivamente mi ha aiutato. Il conciliare il cittadino con l'essere parroco, ho dovuto cominciare a conciliarlo già ad essere curato, quindi, perché praticamente avendo sostituito Don Silvio, che è il direttore, quando ho scoperto che, perché mi ha chiesto di scrivere un articolo che gli è anche piaciuto, ma tanta di sfortuna in questo caso, stavo per dire un'altra cosa, ho cominciato a farmi lavorare con lui al settimanale, ci sono ancora adesso, quindi sono... Sì. Quindi di fatto l'ho per forza ho dovuto conciliare, perché non mi ha mai abbandonato, sono 32 anni che ci lavoro.
Ci lavori insieme.
E il padre spirituale, recentissimo, perché due mesi che lo faccio, sì, insieme a Claudio Valente, Don Claudio Valente, che è parroco a San Rocco di Verrazzo.
Sì, San Rocco, sì.
Una scelta che il vescovo ha fatto... E ci ha comunicato, al quale gli ho detto, sei proprio sicuro? Che si è consultato, vabbè. Poi, se
che
cambia,
ruolo ha?
Se cambia idea, vedremo.
Cos'è?
Il padre spirituale è semplicemente vabbè, ascolta i seminaristi, ascolta, li aiuta. Il ruolo del padre spirituale è quello, a mio parere, ecco, poi se dico una boiata qualcuno me lo dirà anche insieme allo psicologo, riuscire ad aiutare, in questo caso i seminaristi, a capire quello che il Signore sta chiedendo a loro. Ecco, non è una guida, non sono io l'autista, ecco, no, piuttosto dovrei stupire per vedere le cose grandi che Dio fa in loro, ecco. E vi assicuro che è bellissimo come panorama, ecco, non solo dal rig, che è bellissimo il panorama, ma è bellissimo anche panorami dentro, a chi si lascia guidare dal Signore, e aiutarli a percorrere queste strade che il Signore gli sta indicando, ecco.
Sì.
Quanto sia adatti, speriamo. Certamente a me fa bene, ecco, quindi spero che faccia bene anche loro, però mi ha dato, non so perché, pace questo tipo di incarico, sì, che sì, non sarei mai assolutamente neanche immaginato, ma non lontano, ma di più.
Ti rivedi un po'
quando c'ero io?
Sì.
Precisamente, fra paure e timori.
Fra paure e timori, certo. Sì. Forse sono sempre le stesse, magari proporzionate un po' i tempi, però credo che poi alla fine i ragazzi...
Ma sono un po' di tutti, questi sì, timori, sì. Sì. No, non dobbiamo temere, ecco, se il nostro Signore è un progetto, se l'autista è lui, stai tranquillo, ecco.
Ci accompagna.
Invece nella tua parrocchia, allora, ci dicevi, non diciamo quanti anni, ma sono parecchi anni che sei.
Sono 23, dall'80,
23 anni.
Dal 98.
Quindi hai visto bambini diventare adulti. È bellissima questa, sì. Questa cosa.
Li ho visti diventare adulti, li ho visti sposarsi.
Infatti. Sì.
A me è esistita una vocazione anche lì nella tua parrocchia.
Per quello che è strano... No, però in realtà mi seguono, probabilmente
sacerdozio.
Di fatto, sì, sacerdozio, ma anche religiosi, se vuoi. Nella mia parrocchia c'è stato l'ultimo un sacerdote che però adesso è stato seguito più da Monsignor Granara alla guardia, ecco, faceva più riferimento a, ed abitava lì in parrocchia da noi, ed è incardinato però adesso in Ecuador. A Porto Vecchio, ha preferito fare questa scelta qui e di fatto sì, seguirla proprio direttamente. E no, è vero che alcuni con i quali ho avuto a che fare nelle varie parrocchie, sì, ecco, perché adesso che siano stati vicino a me come ministranti o altro, direi 3-4 sì. Anche il parrocco qua di
del Chiappetto
sì, lo sapete già,
ha avuto una vocazione.
Chi dicevi,
don? No, giù di San Martino,
Germano
Germano, lui era stato presidente
via delle Ginestre, anche lui,
sì,
no?
Sì, anche lui via delle Ginestre,
è vero, sì.
Insomma, soffia il fuoco dello spirito lì da quelle parti,
ma gira, ecco. Andrea De Crescenzo quando era in Largo Merlo, anche lui, sì, anche lui era, lo chiamavamo già canonico, adesso se mi sente mi dirà di tutto, però fortissimo, aveva deciso che avrebbe fatto il prete all'età di 6 anni, non ha mai cambiato idea, grandioso. Bello,
qualcuno c'è che
questi racconti,
no, perché capisci che il nostro Signore parla lingue diverse, siamo noi che mettiamo categorie, ma le sue categorie, quando dice le mie vie non sono le vostre vie, insomma, è vero,
è vero.
E meno male, cioè.
Sì. Se posso chiedertelo, se hai un ricordo più bello in particolare di questi anni di sacerdozio, o tanti?
Ma direi praticamente tutti, no?
Tutti.
Non saprei, sì, no? Faccio fatica
a scegliere qualcosa.
Non ho mai pensato, se non...
vuol dire che è una bella vita,
sempre
vissuti di gioia.
Belli tutti, ecco.
Difficile scegliere.
Anche quelli po' brutti, ecco. Poi alla fine si sono rivelati utili. Anche errori che ho fatto, alla fine si sono rivelati utili. Chissà, erano errori o... sicuramente erano errori. Se erano errori, sono errori.
Però sono serviti.
Nostra Signora poi usa tutto, ecco. Ha usato la morte per salvarci. Vuol dire che non sa più usare una boiata di un prete.
Ascoltiamo ancora una canzone. Hai scelto La Luna di Angelo Branduardi. Poi ti chiederemo perché. Anche
volentieri.
Grazie tanto.
Bianca distesa.
Eccoci rientrati in studio con Don Fernando in questo viaggio bellissimo stasera. Ti ringraziamo già da adesso, anche se ancora non ci salutiamo, però veramente bello, gioioso e profondo, grazie. Allora, hai scelto questa bellissima canzone di Branduardi, La Luna.
Eh sì, perché mi piace questa interpretazione che almeno spero che lui dia, comunque come l'ho capita io, dell'essere della luna, arida, in qualche modo invidiosa della terra che è più bella, quindi decide di smettere di fare la luna, scende giù e lì si rende conto che quella, per dirla con un proverbio, quell'erba del vicino non era poi così verde, no? Quindi scende convinto di giocherellare sulla neve, invece erano sassi, è convinto di essere in un posto più bello, invece si ferisce i piedi. A questo punto riflette e ritorna a fare quello che deve fare, la luna, consapevole che il suo ruolo è quello, ecco. Non deve invidiare quella che sembra più bello, che sembra neve. Non puoi sapere com'è il cuore di un altro, ecco. Quello che ti sembra neve magari lo sta vivendo come sassi e fanno male anche a lui, quindi lo dice con questo suo modo di fare. Dolcezza Branduardi è anche uno dei cantautori che mi piacciono moltissimo, le ho sempre sentite moltissime canzoni di Branduardi, Battiato, insomma.
La musica gente che pensa. È importante per te, nella tua vita è stata importante?
Moltissimo, ultimamente sto dedicando forse poco tempo a questo aspetto. Se mi muovo in macchina allora sì, la sento volentieri, anche in discoteca, non è che...
Sì.
Come diceva mio padre, basta che faccia un rumore. Tanto se la sentiva anche lui. E, no, effettivamente mi aiuta, mi concentra. E così, questo è il motivo della luna.
Bellissimo, grazie. Ci volevi raccontare qualcosa, dicevi a mio
padre. Tanto io dimenticavo Don Luca Libolsi, lui era anche... ministrante il giorno della mia prima messa. Sennò poi se mi sente, che lui mi sta ascoltando sicuramente, poi mi sgrido, si è dimenticato di me.
No,
salutiamo.
Sì, lo salutiamo più che volentieri. Don Luca, sì. E, no, così, semplicemente una delle cose che mi era stato chieste, la parola semplicemente, quante volte l'ho detta? 602.
Non lo so, poi li contiamo durante d'accordo. Le repliche, che poi
se qualcuno la contate,
diremo
vince
quando
un frigo, sarà, pedali, esatto. Come dico sempre.
Va bene.
Mi era stato chiesto una volta un ritiro, tipo, non mi ricordo come si chiamasse, erano 3 giorni che non sono neanche riuscito a finire, e uno mi aveva chiesto: ma se tu dovessi dare un messaggio, l'ultimo, che cosa diresti? Lo dico perché questo, quando mi è stata fatta questa domanda, era proprio i primi anni che ero sacerdote. E periodicamente questa domanda mi è rimasta e me la faccio. E non ho mai cambiato risposta. E la risposta è questa: io consiglierei di usare della confessione il più possibile. Perché è stata la mia vita. E lo è. Quindi ti rendi conto di quanto grande sia l'amore che provi nel sentirti capito, apprezzato, amato, reincoraggiato, perdonato. Cioè veramente mettersi a disposizione non solo di un Dio che ti perdona, ma di un padre che ti ricrea, che ti rifà nascere nuovamente. Cioè una... semplicemente questo. Sembra poco, però no. Sì, il consiglio che darei a chiunque, proprio partendo da me ovviamente.
Vero, grazie. Perché poi a volte ci sono dei problemi spirituali che con la confessione comunque si risolvono. A volte si va, come si scherzava prima, dallo psicologo, però una buona confessione è anche un modo per liberarsi anche da tanti nostri mostri, da tante nostre paure. Anche i ragazzi sarebbe auspicabile averne tanti in confessione, una fila lunghissima.
Sì. Io mi era stato consigliato dal famoso Don Bruno Sopranzi: confessati spesso, anzi quando entri in seminario almeno una volta alla settimana, cioè almeno era, e aveva ragione. Aveva perfettamente ragione.
Senti, invece, negli anni appunto che hanno preceduto un po' la tua scelta, come, cioè, ti vedevi così? Avevi
sacerdote
così?
No,
così?
No, non mi vedevo manco sacerdote. Vedermi così può darsi.
No, se come ti immaginavi, infatti?
Ma un po' matto come piace essere, sì, mi piace ridere, scherzare sempre, questo, ma questa è una malattia di famiglia, perché anche mia nonna era uguale, mio padre pure, sì, era, nonostante i casotti rideva sempre, e quindi non credo che sia una virtù particolare, sono nato in quella situazione, mi hanno partorito così.
Donare sorrisi è bellissimo.
E poi... non so, perché a quel tempo non mi ci vedevo proprio sacerdote. Ecco. Poi andando avanti, ma in realtà non ho mai messo un progetto circa il mio essere sacerdote. Cioè, ho sempre ritenuto che il mio primo ruolo è fare quello che secondo il vescovo io devo fare. Punto. Poi qualunque cosa mi chieda, gli posso spiegare perché non sono d'accordo, però se me lo dice, com'è l'ultima volta, l'ho spiegato. Perché non, insomma,
e hai un sogno nel cassetto?
Il mio progetto. Vero sogno, ma personale, ma anche no. Mi piacerebbe essere talmente buono come cazzuola nelle mani di Dio da creare una comunità contenta di essere tale. Quello sì.
Bello, bello. Grazie.
Grazie mille. Se riusciremo, verremo anche a conoscere la tua comunità. Lanciamo questo...
Volentieri, insomma, ci organizziamo.
Ci organizziamo.
Siete per d'accordo?
Hanno detto di sì.
Benissimo.
Ascoltiamo
ancora una canzone.
Sì.
Che si posa alla mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera. Che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà.
Sarai
Eccoci rientrati in studio con Don Fernando, purtroppo quasi agli sgoccioli, stiamo per salutarti, però tu hai scelto una canzone, questa, Io canto. Come diceva Giacomo prima, a microfoni spenti, sei tu un canto, in effetti, proprio la gioia. Tu perché hai scelto questa canzone?
L'ho scelta proprio per il testo, e in particolare sono più attaccato ovviamente a quella dei miei tempi del 77 di Cocciante, anche perché era un momento, come ho spiegato, con qualche difficoltà per la morte di mia madre, eccetera, di pesantezza, se vuoi, di turbamento, di... E Cocciante ha un modo di cantare malinconico, sì, rispetto alla Pausini, che effettivamente, sì, ha la capacità di vocalizzare. E questo in qualche modo mi ha aiutato, e ancora adesso mi commuove quando riesco a sentirla o la passano in qualche modo quando sono in macchina, che ne so io. Perché in fondo ti invita, è bello perché parte proprio dal mattino. È un mattino che può avvenire dopo problemi della vita, quindi non necessariamente deve essere la notte, no? E finalmente di fronte alle notti della vita rialzi gli occhi e scopri che tutto nasce, tutto bello. Cioè c'è molto più bello nel mondo che ci circonda che i dolori che proviamo. Quindi perché non alzarsi e cantare al bello che ci circonda? Delle piccole cose, no? Immaginavo il Cocciante quando parla di quel bambino che si vede che cammina tentennando, che in qualche modo descrive se stesso, scopre che fondamentalmente noi siamo ammirati da un Dio che ci vede camminare tentennando per tutta la vita. In fondo siamo bambini per tutta la vita, perché non alzare lo sguardo e gridare al Signore quanto è bella questa vita che ci ha dato. Tutto quello che ci... nonostante i disastri che ci sono, ecco, per quanto profondi e brutti possano essere, errori che abbiamo fatto, alza lo sguardo.
Mi piace il salmo che abbiamo letto oggi, canta ed esulta perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Sì, anche lì dice di gridare.
Gridare, vero? Canta e grida. Grazie.
Giacomo ha messo la versione di Cocciante. Sì. Bene, Don, grazie, grazie di cuore.
Stefania, allora,
grazie a voi.
Prima di salutarci, sì, ricordiamo il palinsesto di domani di Radio Fra le Note. Mi raccomando, subito scaricate l'app, mi raccomando, così potete sentire la nostra radio, perché si partirà alle 7 con Din Don, con il commento al Vangelo del giorno con Don Roberto, a seguire i programmi di Radio Vaticana. E poi dalle 9 alle 12 qui in diretta dallo studio Chiara D di Via Minoretti, DJ Hospital, però in collegamento con il nostro Alex e in collegamento con i bambini dell'ospedale Gaslini di Genova, 12:15 ora media. E poi alle 16 la nostra replica, Don, quindi se vogliamo ricordarlo, la nostra replica sarà sia domani alle 16 che sabato prossimo sempre alle 16. E poi il 17:30 il Santo Rosario, la Santa Messa, qui in diretta dalla Santissima Annunziata di Chiappetto, il notiziario, e poi alle 19 prima di sera con
Maurizio.
Con il nostro Mauri, la voce dei papi, orizzonti di meditazione, e poi alle 21 domani sera la Holy Dance con Suor Anna Nobili.
E noi e ricordiamo noi anche un altro appuntamento importantissimo.
Esatto.
Il 21 dicembre tutti sintonizzati su Radio Fra le Note, perché ci saranno 24 ore su 24 di diretta, e noi in particolare andremo in onda alle ore 20, quindi ascoltateci, ci faremo gli auguri, una puntata speciale. Sì, 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 sì. Vi diamo appuntamento. E finiamo con l'ultima domanda, quella di rito, no? La possiamo chiamare l'ultima domanda che di solito facciamo ai Don, e concludiamo così. Immagina che all'ascolto ci sia un ragazzo che è ancora indeciso o ci sta pensando di seguire Gesù nel sacerdozio. Cosa ti senti di dire? Di dirgli?
Due cose, sì. La prima, direi, fermati. Un consiglio alla Sant'Ignazio, mi ha aiutato molto. questo santo, anche con questo consiglio. Fermati, proietta la tua mente al futuro e vai nella direzione dove provi gioia, perché lì sei sicuro che è la strada che vuole Dio per te. Questo sì, sicuramente. E l'altra è, se credi che quello che ti viene chiesto è più grande di te, allora hai capito che quella è la strada giusta. Perché il giorno che penserai che metterti al lavoro nella vigna del Signore è una cosa che puoi fare, forse è meglio che non lo fai. È normale che fare quello che ci chiede Dio è più grande di noi. Dico spesso questa cosa che a me tocca parecchio, ecco, il fatto di dire la celebrazione della messa, te la prepari, ti leggi bene le letture, te le studi, sei tu che predichi, la gente ti ascolta, ti spaventa l'idea che ogni tanto fanno anche quello che gli consigli, arrivi al momento della consacrazione e ti inginocchi di fronte a quello che hai fatto, cioè fai cose più grandi di te e non puoi sapere cosa il Signore ha realizzato nello stesso modo di fronte alle persone che hai davanti a te. Quindi in realtà è naturale che ti devi sentire inadatto, cioè non puoi essere più grande di Dio. Quindi tranquillo, vai.
Grazie.
Grazie. Grazie Fra.
Grazie Stefania.
Grazie a Giacomo in regia.
E grazie
Don. Grazie di cuore.
Grazie a voi.
A presto, prestissimo.
Un saluto e un bacio, una benedizione a tutti.
Grazie.
Grazie,
grazie, grazie. Buonanotte.
Tutta. Ciao, buonanotte.
Le parole no, basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà.
buio.